Cinema Cities, viaggiare nelle città del mondo attraverso le immagini. Un benvenuto a tutti gli ascoltatori di Cinema Cities, chi vi parla è Francesco dai microfoni di Fuori Aula Network per la quarta puntata del programma che vi porta nelle città del mondo e ve le racconta attraverso i film. La quarta puntata è dedicata alla città di Londra, alla fumosa città di Londra. Questa città ha una ricca storia cinematografica che affonda le sue radici appunto nei primordi del cinema. Infatti cominciamo con il primo film. Il primo film è molto lungo, è quasi uno scioglilingua. Leisurely Pedestrians, Open Top Buses and Handsome Cabs with Trotting Horses. È un brevissimo film di William Frith Green del 1889. La sua storia è molto particolare perché... perché questo William Frith Green è stato additato da molti, anche da molti storici inglesi, come il vero inventore della cinematografia, il vero inventore del cinema. Anche se in realtà è stato confermato che lui è stato uno dei tanti inventori, è stato uno dei tanti sperimentatori. Lui aveva brevettato nel 1800, alla fine del 1800, la tecnica della cronofotografia, una tecnica che poteva permettergli di scattare fino a 10 fotografie al secondo, ma tuttavia la sua invenzione poi non ebbe successo, non riuscì più a pagare i suoi debiti, dichiarò bancarotta e morì nel 1921. La sua tomba può essere trovata al cimitero di Highgate, appunto a Londra, e tuttavia è ancora riconosciuto da qualcuno come il padre, uno dei padri della cinematografia, ed è giusto ricordarlo. Questo breve film di cui abbiamo accennato all'inizio, e in realtà di quello che è rimasto sono solo 3 secondi, si può trovare anche su YouTube, ed è più che altro una serie di ombre, una serie di frammenti, di rifrazioni dell'immagine, quello che il British Film Institute è riuscito a recuperare di questa primissima ripresa cinematografica a Londra, quindi la prima volta che l'occhio di una macchina da presa si è concentrato sulla City, sulla città, l'antichissima città di Londra. È una ripresa comunque molto affascinante, anche se molto breve, e di cui poi si possono avere altri esempi di riprese simili, sempre curate dal British Film Institute e diffuse anche su YouTube, in cui si notano appunto un panorama di Londra e vie di Londra appunto animate da persone che camminano e che sono estremamente simili, estremamente fedeli alle ricostruzioni storiche di cui siamo abituati, da cui siamo abituati dalla cinematografia contemporanea a vedere in moltissimi film che rappresentano la Londra vittoriana, insomma la Londra, una delle sue epoche più importanti, una delle sue epoche d'oro. Il secondo film di cui voglio parlare invece è un film di Alfred Hitchcock, il maestro del cinema mondiale, ma insomma regista inglese tra i più importanti della storia del cinema. E il film di cui vi voglio parlare è un film del 1926, dal titolo Il pensionante, in inglese The Lodger, A Story of the London Fog, quindi una storia della nebbia di Londra. È un film appunto degli anni 20, un film che risente molto dell'influenza dell'espressionismo tedesco, anche di Fritz Lang nel modo in cui è stato girato, un film che ha anche sperimentato con i colori e tramite l'utilizzo di filtri colorati per la messa in scena e che è stato recentemente restaurato, un film che anche questo è possibile rintracciare su YouTube e vedere integralmente, ed è un film molto molto bello, uno dei, tra l'altro, dei primi film del maestro Hitchcock. È un classico giallo in cui il protagonista è un giovane uomo che sta indagando su alcuni delitti avvenuti a Londra, appunto, il cui ultimo cadavere è stato rinvenuto sulle rive del Tamigi, e delitti che interessano chi? Interessano delle giovani vittime tutte bionde. Il tema delle vittime bionde, come sappiamo, è un tema poi ricorrente in tutta la cinematografia di Hitchcock. Il feticismo per i capelli biondi degli interpreti, ma anche delle protagoniste delle sue storie, è una cosa che ritorna molto spesso, ma che qui possiamo vedere rappresentato proprio alle origini della cinematografia di Hitchcock. Il film è stato girato in realtà in studio, in cui Londra è stata ricostruita negli studi di Islington, che comunque è un quartiere di Londra. E tuttavia è interessante cercare di capire come è stata rappresentata Londra, gli esterni di Londra. Sono pochissimi gli esterni di questo film, la maggior parte è girato in interni, quindi una tendenza ancora molto teatrale. E tuttavia i pochi esterni che ci sono sono in realtà creati da pochissimi elementi, da luci che si vedono in lontananza, sfumate, dalla presenza di lampioni, dalla presenza di nebbia. oppure da uno sfondo formato da architettura, da grandi muri di grandi palazzi che occupano tuttavia tutta la scena. Un'atmosfera molto appunto fumosa, nebbiosa, claustrofobica, in cui l'equilibrio tra luce e ombra è attentamente studiato. E in questo proprio, oltre che nella recitazione, si trova la natura espressionista anche di questo film di Hitchcock, estremamente bello, appunto, estremamente interessante per queste caratteristiche. Adesso voglio proporvi un ascolto, un ascolto che fa riferimento alla prossima età del cinema di cui parleremo, anche questo è un classico che fa parte della colonna sonora del film di cui parleremo successivamente, quindi direttamente dal 1961, quindi qualche decennio più tardi rispetto all'epoca di cui stavo parlando, ascoltiamo Blue Moon dei The Marshals. Bom 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 for dang 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 for ding dong ding blue moon moon blue moon dip 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 blue moon blue moon dip 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 moon blue moon dip 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 bom 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 for dang 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 for ding dong ding blue moon blue moon blue moon you saw me standing dang it dang dang for ding it all ding boom Avete capito di quale film stiamo parlando? A quale film fa riferimento questa canzone? Allora, per in caso contrario, vi faccio ascoltare anche questo breve estratto.
Did you hear that? What was it?
A coyote.
There aren't any coyotes in England.
Il film di cui stiamo parlando è An American Werewolf in London di John Landis. Un lupo mannaro americano a Londra, film del 1981, è ambientato appunto a Londra, ma non solo, anche in tutta l'Inghilterra, in tutto il Regno Unito nel 1980. I protagonisti sono David Kessler e Jack Goodman. In realtà il protagonista principale è David, che è uno studente statunitense giunto in vacanza nel Regno Unito, e appunto dopo aver visitato una locanda dell'agnello macellato appunto in questo piccolo borgo inglese sperduto nella brughiera, dopo aver abbandonato questa locanda, viene attaccato da un animale, quello che sembra un lupo, un grosso orso, e viene ferito. Ricoverato a Londra per le ferite riportate, e tuttavia soffrirà di terribili incubi e alla fine si scoprirà che è stato trasformato in bestia, in lupo mannaro, e che aggredirà molte persone. Il film è molto interessante soprattutto per gli effetti speciali curati dall'artista Rick Baker, tra l'altro premiato con l'Oscar, e uno degli artisti più premiati in assoluto in tutta la storia del cinema per il make up e gli effetti speciali. Ha ricevuto ben 7 Oscar, di cui l'ultimo nel 2011, e questo film dà una visione particolare di Londra. Sicuramente i luoghi che vediamo della città sono i più convenzionali anche dal punto di vista turistico, una scena ambientata a Piccadilly Circus per esempio, in un cinema porno di Piccadilly Circus. In un'altra scena David va a Trafalgar Square, è una scena in cui lui cerca di essere arrestato. Un'altra scena è ambientata nella metropolitana di Londra, tra l'altro una delle scene più inquietanti e più belle, in cui abbiamo una soggettiva di David trasformato in lupo mannaro mentre insegue un povero uomo d'affari che sta tornando a casa e lo sbrana. E oltre che per gli effetti speciali, le tecniche con cui è girato, questo film dà una visione comunque diversa, particolare, più cruda di Londra, non rinunciando a dare una visione anche più convenzionale, più convenzionalmente turistica dei luoghi della città, ma facendola attraversare da questo lupo mannaro che sbrana chiunque gli capiti a tiro. Quindi anche il luogo in questo caso viene declinato in un'atmosfera, in una cornice più horror, e ci dà un'idea particolare anche di cosa significasse l'ambientazione di Londra per il regista John Landis. Quindi utilizzare un luogo turistico, commerciale, stravolgendolo completamente, facendolo diventare il teatro dell'orrore, il teatro di questi continui omicidi. E tornando indietro di 2 anni, il secondo film di cui voglio parlare è un film del 1979 e il film si intitola Quadrofinia. È un film girato da Frank Rodham, è un film tra l'altro che la cui colonna sonora è stata curata completamente dagli Who, è un film con cui gli Who presentavano un loro nuovo album nel 1979. E, tra l'altro l'omonimo album degli Who, Quadrofinia, scusate, e il protagonista è un giovane Moz, siamo nella Londra degli anni 60, e il protagonista è Jimmy, è il membro di una banda di Moz, sarebbero dall'inglese Modernist, ed erano sostanzialmente una banda di giovani che si scontravano con i Rockers, che avevano uno stile molto diverso, diciamo più da seguaci del rock and roll statunitense. E in realtà la parte importante, la parte più importante del film rappresenta i viaggi di questo giovane inglese interpretato da Phil Daniels nella sua motoretta italiana, insomma nella sua Lambretta, attraverso la città di Londra e poi anche di Brighton, che è una località di mare a sud di Londra. E abbiamo una visione della Londra dell'epoca e anche degli scontri, della forte rabbia sociale che veniva esorcizzata anche tramite questi scontri, e oltre a essere un resoconto musicale molto interessante, tra l'altro ricordiamo che uno dei protagonisti principali, Ace, è interpretato da niente meno che Sting, ci dà anche una prospettiva inedita appunto dalla moto delle strade di Londra percorse a perdifiato. E, tra l'altro, piccola curiosità, uno degli attori che recita nel film è Ray Winston, un attore fortunatissimo adesso che ha recitato anche in innumerevoli film d'azione, ma non solo, e che qui è veramente giovanissimo e pieno di capelli ricci, fa veramente molto ridere guardarlo in azione. E ora dalla colonna sonora di Quadrofinia ascoltiamo degli Who la canzone Bell Boy. Gli ultimi minuti del programma li dedichiamo invece a 2 film distopici, 2 film in cui Londra viene completamente distrutta. Il primo di questi è un film di Danny Boyle, 28 giorni dopo. Il protagonista è un giovane di nome Jim, interpretato da Cillian Murphy, ed è ambientato in una Londra completamente distrutta da un'epidemia di rabbia causata da un incrocio tra un virus della rabbia dell'uomo e della scimmia, e che ha infettato tutta la città e poi si è diffusa in tutto il Regno Unito. Una delle scene più inquietanti e tra l'altro più drammatiche, ma anche più visivamente sconvolgenti del film, è appunto all'inizio, in cui questo giovane Jim si risveglia in un ospedale. Lui ha subito un trauma cerebrale e si risveglia in un ospedale completamente deserto. La scena è particolarmente cruda e anche molto affascinante, perché ci mostra una Londra completamente abbandonata, dagli abitanti, in cui il protagonista si muove cercando qualcuno, cercando un segno, una traccia di vita, una traccia di contatto umano. e tuttavia non la trova e vaga per la città, anche per i luoghi più turistici, gli stessi luoghi che vedevamo in Un lupo manaro americano a Londra, le stesse piazze, Piccadilly Circus, ma anche il Big Ben, la Torre di Londra, il Ponte di Londra, li vediamo però in un'ottica completamente diversa, lo sfondo di una città completamente devastata e abbandonata dai suoi abitanti, ripiena di cartacce, è come se tutti se ne fossero andati all'improvviso. Il secondo film, che è sempre una distopia, che ci dà un'idea ancora diversa di Londra, è V per Vendetta, girato da James McTeague, un adattamento del fumetto di Alan Moore fatto dai fratelli Wachowski. In questo film il terrorista, appunto chiamato V, fa esplodere il palazzo chiamato l'Old Bailey, che è un palazzo dei simboli del potere di Londra, è diventata però governata da una dittatura come tutto il Regno Unito, e questo luogo viene fatto esplodere, quindi la distruzione del luogo, il sacrificio dell'architettura del luogo come simbolo di protesta al potere, e in questo caso anche lo sfregio volendo, perché si disegnava la V appunto sui palazzi per stabilire un segno di protesta. Quindi in entrambi questi film, entrambe due distopie ambientate a Londra, abbiamo un ribaltamento del concetto di spazio, non è più uno spazio accogliente, ma è uno spazio completamente abbandonato, distrutto o simbolo di un'oppressione. L'appuntamento con la quarta puntata di Cinema Cities termina qui e ci vedremo la prossima settimana con Tokyo.